Radio 24 presenta Smart City Extra Large, i trend dell'innovazione.
Benvenuti a Smart City Extra Large. Basta una veloce ricerca sulla rete per verificare che l'intelligenza artificiale ha già fatto il suo ingresso in cucina. C'è la miscela di caffè ideata da un'intelligenza artificiale, ne abbiamo parlato anche in una puntata della trasmissione radiofonica. C'è il nuovo gusto di gelato ideato da una IA, il nuovo piatto stellato quasi ideato, diciamo, dall'intelligenza artificiale. Poi l'IA per gestire le comande, per ridurre gli scarti, per proporre nuovi accostamenti, per analizzare i ricettari, per seguire la dieta senza rinunciare al gusto. Insomma, che cosa accade? Quanto c'è di hype, come si suol dire, e quanto di solido, oppure potremmo dire liquido, visto l'oggetto culinario in questa associazione di intelligenza artificiale e cucina? Diciamo che qualche dubbio, pensando al fatto che questi sistemi hanno, per così dire, il pregio di sapere tutto, ma il difetto, diciamo, di non conoscere niente, tantomeno il sapore o la consistenza dei cibi, dicevo, qualche sospetto viene. Allo stesso tempo l'intelligenza artificiale ha saputo spesso sorprenderci, ricordandoci che forse questa conoscenza o comprensione della quale ci vantiamo certe volte sono un po' sopravvalutati. Allora, per esplorare il mondo dell'intelligenza artificiale in cucina è con noi, l'avranno già definito così mille volte, il fisico buon gustaio per eccellenza Davide Cassi, che è professore di fisica della materia all'Università di Parma, dove ha fondato tutto un ramo di ricerca di fisica gastronomica. Ciao Davide.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora, senti, appunto ho scoperto, io in realtà non me lo aspettavo, tu mi hai detto invece che è stato uno dei primi settori in cui si è giocherellato con l'intelligenza artificiale, quello della cucina, no? Invece è pieno appunto di tentativi, a volte ben riusciti, a volte mal riusciti, di fare questa associazione, no? A partire da tutto il mondo delle ricette fatte dall'IA.
Assolutamente, perché la grande sfida è sempre questa: trovare la ricetta giusta per la persona e il momento, oppure addirittura inventare ricette nuove. E l'esigenza di ricette nuove diventa sempre più impellente, perché il fatto è questo, che il mondo della gastronomia è sempre stato un mondo di innovazione. Prima l'innovazione era lenta, adesso è diventata talmente rapida che per stare dietro al cambiamento di gusti, di disponibilità, necessità nutrizionali e via dicendo, ci vuole un aiutino. E questo aiutino è proprio quello che ci può dare l'intelligenza artificiale. Per esempio, già nel Settecento abbiamo una famosa poesiola che diceva che tutti gli anni bisogna inventarsi qualche nuovo sugo, perché tutti gli anni cambiano i gusti e quindi bisogna essere scienziati. Si parlava già di nouvelle cuisine prima della rivoluzione francese, e i grandi cuochi illuminati tipo Escoffier già lo dicevano, insomma, bisogna essere rapidi a inventare cose nuove perché il mondo cambia.
E poi adesso tu dici, per esempio, no, penso al veganesimo o al vegetarianesimo, che si sono molto diffusi, che prima erano molto rari, per cui per chi fa questo lavoro della ristorazione si sono moltiplicate, l'offerta necessariamente si è moltiplicata, no?
Assolutamente.
Le persone viaggiano molto di più, per cui ti trovi persone con abitudini molto diverse. Ecco, ma funziona? Cioè, effettivamente l'intelligenza artificiale, per esempio, quando si tratta di inventare qualcosa di nuovo, no? Quindi quella che ti aspetti di trovare nel ristorante raffinato, stellato, magari, qui funziona?
Funziona fin tanto che lo chef interviene di persona per verificare, diciamo che funziona come ispirazione. Ovviamente non siamo ancora al livello in cui ci si può affidare totalmente a un'intelligenza artificiale, ma questo perché il campo della cucina è uno dei più difficili in assoluto, perché non è scientifico, nel senso che se tu prendi una ricetta, non è la ricetta del farmacista quella. Contiene delle informazioni più o meno vaghe, c'è un linguaggio che va tradotto e interpretato. Però funziona come? Allora, io ho assistito di recente a un esempio molto bello di utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte di Oriol Castro, che è lo chef di Disfrutar, che è uno dei migliori ristoranti del mondo. Si trova a Barcellona ed è l'erede del Bulli. Allora, lui usa l'intelligenza artificiale generativa di immagini per studiare gli impiattamenti.
Ah, beh,
cosa fa?
Okay.
Inventa un nuovo piatto lo dispone come pensa sia meglio, lo fotografa e poi chiede all'intelligenza artificiale di proporgli degli impiantamenti alternativi. Li guarda, li studia e da lì trae ispirazione. Oppure, molto più semplicemente, io posso chiedere a un'intelligenza artificiale di crearmi una ricetta con determinati ingredienti, lui me la crea, se sono bravo leggendola capisco subito se può essere interessante o no. In ogni caso, a un certo punto, quando supera questa prima soglia, provo a realizzarla e alla fine decido. Ma l'importante è che l'intelligenza artificiale mi ha dato un suggerimento.
Ecco, ma, fammi capire in che modo l'intelligenza artificiale acquisisce questa capacità di dare un suggerimento, lasciami dire, originale. Perché so che su questo c'è molta ricerca, tu neanche, è anche un tema che conosci. Cioè, su che base fa dei nuovi accostamenti, per esempio, no? A cui uno chef,
esatto,
non
questa,
pensa.
Questa è la questione più complessa in assoluto. E qui è meglio ripercorrere un attimo la storia di questa intelligenza artificiale applicata alle ricette. 20 anni fa o giù di lì, semplicemente l'intelligenza artificiale era un algoritmo di ricerca che cercava in un database più grande possibile di ricette, andando a trovarmi tutte quelle che contenevano gli ingredienti che io ponevo come necessari. Adesso si tratta di creare ricette che non esistono. Quindi come si può procedere? Ci vogliono degli algoritmi, chiaramente, e per creare un algoritmo dobbiamo mettere dentro anche noi, diciamo, una teoria o un modello o anche un'idea. Perché? Perché l'intelligenza artificiale non sa cosa è buono e cosa non è buono. Infatti. Noi dobbiamo spiegare a un computer che cos'è che è buono da mangiare. E il problema è che il concetto di buono è piuttosto soggettivo, ahimè, non esiste una definizione scientifica di buono da mangiare. E quindi questo studio va fatto un po' a posteriori, studiando le cose che sono comunemente ritenute buone, un po' anticipando i gusti, che è quello che fanno anche i grandi chef creativi. Anche nell'anticipare i gusti, l'intelligenza artificiale può essere d'aiuto, però di nuovo dobbiamo metterci qualcosa di nostro. Quindi adesso ti faccio due esempi che potrebbero rendere bene le idee. Allora, primo, studiamo i gusti correnti. Per studiare i gusti correnti che faccio? Studio le ricette,
certo,
che già esistono e sono ritenute buone.
Al sistema di intelligenza artificiale una montagna di ricette, per esempio, no?
Bravissimo. Allora, il problema che è quello, l'errore tipico che faceva chi si occupava di queste cose all'inizio era di dare in pasto all'intelligenza artificiale o all'algoritmo dei dati non strutturati. Cioè, se io prendo le ricette di tutti i database del mondo, creo un caos terribile. Perché chiaramente il gusto di un italiano e quello di un cinese sono piuttosto diversi. Quindi bisogna cominciare a suddividere il pubblico dei consumatori in gruppi di gusto comune, che potrebbero essere gruppi geografici, ma anche gruppi di abitudini alimentari. Per esempio ci sono i vegani, i vegetariani, ci sono quelli che hanno esigenze dietetiche particolari, celiaci, diabetici. Quindi la prima cosa è raggruppare, dividere, perché non esiste il gusto universale, ahimè. Quindi una volta individuati questi gruppi, do in pasto all'algoritmo i ricettari che meglio rappresentano i gusti di questi gruppi. A questo punto cosa studio nel ricettario? Studio, questo lo fa il computer ovviamente, studio non solo gli ingredienti più utilizzati, ma le combinazioni di ingredienti. E soprattutto è interessante andare a vedere quali sono le combinazioni che non vengono mai usate, perché tipicamente potrebbero essere ingredienti che non stanno bene insieme.
Certo.
Anche se qua il discorso è molto più complesso e se vuoi poi ti racconto proprio gli studi che stiamo facendo con il nostro gruppo su questa tematica.
Sì.
In questo modo
sì.
Che cosa faccio? Dopo lo vediamo allora, perché è un discorso molto interessante che ha a che fare con la teoria musicale addirittura.
Ah, addirittura.
Allora, che cosa facciamo? Analizziamo le ricette e proponiamo una ricetta che non esiste, ma che potrebbe inserirsi benissimo in quel ricettario perché più o meno va incontro ai dettami stilistici che segue quel ricettario. Posso fare un esempio che mi fa sorridere a volte, però funziona abbastanza bene. In uno dei primi studi sulla struttura dei gusti, qualche autore anni fa aveva preso un ricettario abbastanza ridicolo, che era un database che trovavi su internet in cui ogni appassionato poteva mettere la sua ricetta.
La propria ricetta, ok, quindi con dentro anche cose probabilmente terrificanti.
Per cui mi sono trovato, no, questo era molto divertente, una ricetta di Italian tacos e Italian enchiladas. Capisci bene che, ma che è sta roba? vado a vedermi la ricetta, era molto banalmente con pomodoro e basilico, magari un po' d'aglio.
Ho capito, ho capito.
Quindi questi avevano fotografato il gusto italiano con questa combinazione tipica pomodoro e basilico, pomodoro, aglio e basilico, che effettivamente è un imprinting,
certo,
della nostra,
certo,
cucina.
Certo.
Quindi questo può funzionare, però il problema è sempre questo, che noi stiamo facendo una fotografia del gusto corrente, quindi,
certo,
non può innovare più di tanto.
Certo. Per innovare invece come si fa?
Ecco, per innovare allora ci sono due modi partendo per l'innovazione. Il primo è usare un po' di più, però seguendo sempre questi schemi. Per esempio, ci sono gli algoritmi sostitutivi. Io prendo delle ricette che esistono e vado a individuare degli ingredienti che potrebbero sostituirmene alcuni che sono presenti, magari presi da qualche cucina straniera.
Certo.
Per esempio, non so, magari invece del pepe metto lo zenzero, ti faccio un esempio. Così un po' campato per aria. E sono delle prassi sostitutive che a volte funzionano. Per esempio, non voglio l'aglio nel pesto, vado a cercare un ingrediente che normalmente mi combina il basilico e il formaggio.
E invece accostamenti del tutto inediti, come si fa?
Allora, facciamo prima la via di mezzo. Accostamenti inediti ma plausibili è il tema delle cosiddette cucine fusion. Ti faccio un esempio, no? Pollo alle mandorle. Io ho avuto in laboratorio un assistente cinese per 4 anni e c'era una ragazza che continuava a chiedergli: ma senti, ma tu che sei cinese devi insegnarmi la ricetta del pollo con le mandorle. Lui ridacchiava finché, quando gli abbiamo chiesto perché ride, dice: perché in Cina non esistono le mandorle. E abbiamo scoperto che era una ricetta della Chinatown di Chicago.
Ah, vedi.
E questa è la tipica ricetta fusion, cioè i cinesi hanno cucinato con uno stile cinese ma con ingredienti dell'Illinois.
Certo, certo, certo.
Allora, per far questo cosa si fa? Bisogna studiare la struttura di uno stile di cucina, che è una cosa estremamente sfidante, se vuoi. Ed è uno dei temi su cui stiamo facendo ricerca con il nostro gruppo all'Università di Parma. Noi abbiamo questo gruppo che si chiama Networks Unit, che è un gruppo di teoria delle reti applicata agli argomenti più disparati. E con questo interagiamo anche con il laboratorio. Quindi che cosa ci siamo messi a fare di recente? Abbiamo studiato non le singole ricette, ma le correlazioni fra ricette all'interno di un ricettario. Per esempio, le ricette che appartengono a gruppi simili, quelle che possono essere sostituite, quelle che creano delle famiglie ad hoc, eccetera. E addirittura l'uso degli algoritmi ci ha portato a delle cose estremamente stimolanti. Per esempio, c'è un algoritmo che ci dà la ricetta più rappresentativa di ogni ricettario.
Sì.
E questa può essere presa, ad esempio, ed essere poi modificata per ottenerne altre. Però ti dico, se io individuo la struttura della cucina vietnamita del nord e all'interno di questa struttura individuo il ruolo dei vari ingredienti, dopo posso procedere alle sostituzioni. E qui veniamo a quella questione che già ti accennavo prima, no? Che è il tema di quelli che chiamiamo gli ingredienti ponte. Per esempio, ci sono 2 ingredienti che da soli non stanno bene insieme oppure non mi dicono niente, però se aggiungo un terzo ingrediente, magicamente si crea un accordo che me li fa star bene tutti e tre. E l'applicazione della teoria musicale dell'armonia, degli accordi, no? Posso avere 2 note che suonate insieme mi dicono poco o niente,
sì,
o addirittura sono fastidiose,
sì,
ce ne metto in mezzo altre 2 o 3 e tutto sta bene. Infatti veniamo per esempio all'esempio del pesto. Pesto, diciamo che gli ingredienti fondamentali potrebbero essere formaggio, aglio e basilico.
Mm-hmm.
L'aglio ha chiaramente una funzione di ingrediente ponte, perché il formaggio col basilico normalmente non li mangi. Allora, a quel punto io devo capire perché l'aglio funge da ponte. Questo lo posso fare in 2 modi, o andando a studiare tutte le combinazioni in cui 2 ingredienti stanno insieme se e solo se c'è l'aglio, oppure con una teoria su come posso combinare gli ingredienti in base ai loro aromi. E qui andiamo nella parte più avanzata, che è la teoria delle armonie aromatiche. Ci devo mettere dentro qualcosa dal di fuori, cioè mi ci vuole una teoria che mi dica quando è che 2 ingredienti sconosciuti, mai utilizzati in quel tipo di cucina, possono stare bene insieme.
Possono stare insieme.
E qui la teoria più vecchia, che però purtroppo non funziona, si chiamava food pairing. E banalmente sosteneva che 2 ingredienti stanno bene insieme se hanno molte molecole aromatiche in comune. Il problema cos'è? È definire che cosa significhi molte molecole aromatiche in comune.
Quindi l'intelligenza artificiale in tutti questi casi alla fine in che modo interviene? Perché sembra che il lavoro sia stato fatto, sia un lavoro di ricerca, lasciami dire, tradizionale, in cui appunto si cerca di comprendere i problemi, di smontarli e di trovare... Anche nelle leghe si potrebbe avere un problema simile, no? Nelle leghe metalliche, tra virgolette.
Se vuoi sì, però c'è un elemento umano, cioè che viene da una ricerca... Se vuoi sperimentarle addirittura, no? Perché ci deve essere sempre una base legata alla realtà. Qui invece c'è un'elaborazione estremamente complessa delle informazioni che nessun essere umano sarebbe in grado di effettuare solo. Ti faccio un esempio, teorie degli aromi varie. Una delle più interessanti che stiamo utilizzando recentemente è la cosiddetta teoria delle armonie molecolari, che ha creato un sommelier, in realtà campione del mondo di sommellerie canadese, che si chiama François Chartier, con cui collaboriamo tra l'altro. Allora lui prende i vini, i cibi, prende gli ingredienti eccetera e ha creato un algoritmo che seleziona quali sono le molecole dominanti, cioè quelle che effettivamente caratterizzano un aroma, ed è un algoritmo matematico, perché vai a prendere da un database la soglia di percezione di queste molecole e prende in considerazione solo quelle che sono 100 volte superiori alla soglia in concentrazione. In questo modo crei delle famiglie. Noi a questo punto, utilizzando questi dati, ci siamo messi a studiare, utilizzando la teoria dei network, questa questione degli ingredienti ponte, cioè io ti do due ingredienti qualunque e devo trovare il numero minimale di ingredienti da aggiungere per farli stare bene insieme.
Ok.
E la combinazione ottimale.
Sì, sì, però il problema del viaggiatore ci assomiglia molto in qualche modo.
Ci assomiglia e sai bene quale sia la complessità del problema del viaggiatore.
Infatti, è quasi irrisolvibile.
La cosa bella è che in tutti i casi in cui abbiamo provato con ingredienti praticamente impossibili o comunque estremamente strani, siamo riusciti a trovare delle combinazioni che poi nella realtà si sono rivelate vincenti.
Davide, funziona, dici, allo stesso tempo si sono registrati anche tanti clamorosi fallimenti, no? Ci sono per esempio le famose allucinazioni a cui spesso vanno incontro tutti i sistemi di intelligenza artificiale, dovuti proprio alla loro natura intima, soprattutto questi sistemi generativi, per cui quando sbagliano possono sbagliare a volte proponendoti un piatto sciapo, a volte proponendoti un piatto altamente velenoso. È capitato un ristorante che avesse chiesto di creare delle ricette antispreco utilizzando gli ingredienti locali, probabilmente era il sistema di intelligenza sbagliato, il risultato è stato che gli ha suggerito panini farciti con veleno per formiche e dei cocktail con candeggina e cloro, come se non ce ne fosse abbastanza nella candeggina. Ecco, quindi cos'è che funziona e cos'è che non funziona di questi sistemi?
Sì, allora questo delle allucinazioni è un problema tipico delle intelligenze artificiali generali, che non sono state addestrate in un settore ristretto e quindi mescolano un po' tutto e noi diciamo conoscono la sintassi ma non la semantica. Certo. Allora nel nostro piccolo noi sfidiamo continuamente ogni giorno queste intelligenze generative, un po' per addestrarle, un po' per capirne i limiti, e il caso tipico che raccontiamo sempre era che almeno fino a poco tempo fa ci davano tranquillamente le ricette con uova di coniglio e zampe di trota, se chiedevamo queste cose. Ultimamente mi hanno detto, ma sono ingredienti rari, ma l'ultima volta mi ha detto usali con attenzione perché le uova di coniglio hanno un sapore molto forte e non piacciono a tutti. Quindi effettivamente, cioè, bisogna anche stare un pochettino attenti, essere molto molto precisi, come sapete bene, quando si fanno le richieste. Ci sono altri problemi che sono, ne abbiamo parlato già un pochettino all'inizio, no? Che l'ingrediente di cucina non è l'ingrediente chimico, quindi non è riproducibile. Quindi magari mi suggerisce una dose del pepe che ho a disposizione che o è troppa oppure no, fa sì che il piatto sia sciapo.
Sì, certo.
E il problema delle dosi è enorme in questo caso, perché per dosare bene bisognerebbe conoscere da vicino l'ingrediente che si sta utilizzando. Ovviamente adesso queste cose ci fanno un po' sorridere, ma succedeva questo anche ai primi traduttori che si trovavano su internet. Quindi arriveremo ad un livello di gestione della complessità che probabilmente ci farà fare dei passi avanti che permetteranno di superare anche questi impasse iniziali.
Sì, insomma, sei fiducioso sul fatto che comunque questo sia un settore in cui l'intelligenza artificiale può funzionare bene, sostanzialmente, mi stai dicendo?
Sì, è uno dei settori più difficili in assoluto, perché c'è di mezzo un'attività umana, il gusto umano, il linguaggio umano, che sono le cose più difficili da gestire con un computer.
Per cui funzionerà, ma diciamo sempre con la manina umana, in questo caso, che aggiusta di volta in volta il tiro. E questo cos'è? Questo
guarda, io vedo molto bene l'esempio dei traduttori, che si sono evoluti tantissimo, hanno ancora molto spazio di evoluzione, però considera che adesso a un modello linguistico tu puoi chiedere cambiami lo stile di questo brano, rendilo un po' più formale o rendilo un po' più colloquiale. È una cosa impensabile anni fa.
Grazie Davide Cassi.
Di niente.
Ci fermiamo qui, cari ascoltatori, di Smart City Extra Large. Appuntamento fra una settimana. Io non so voi, ma a me è venuta una gran fame. Ciao.